Signori, iniziamo la seduta. Allora, buonasera a tutti, bentrovati. Iniziamo questo consiglio comunale con l'appello. Allora, Suini Claudio, presente. Aprone Francesca, presente. Cattoi Vanessa, assente giustificata. Cristoforetti Gigliola, presente. De Michei Stefano, presente. De Rossi Gabriele, presente. Gatti Stefano, presente. Giorgi Angelo, assente giustificato. Lorenzini Luigino, assente giustificato. Marasca Gianni, presente. Martinelli Mauro, presente. Mattei Giuliano, presente. Mondini Sergio, presente. Saiani Gianni, presente. Sega Daniele, presente. Speziosi Michela, presente. Zendri Gianfranco, presente. Zomer Ilaria, presente. Presenti 15, assenti 3. Bene. Allora, iniziamo il Consiglio Comunale con le comunicazioni del Presidente. Io ho due rapide comunicazioni da proporvi. Una, oggi è arrivata una mail che, se siete interessati, sarei dell'idea di girarvi, perché è arrivata a me, agli assessori. E, l'oggetto della comunicazione è la costituzione di un'associazione Montebaldo Patrimonio dell'Umanità. Praticamente ci dice che è stata recentemente costituita un'associazione di promozione sociale denominata Montebaldo Patrimonio dell'Unanimità, sì, dell'Umanità, con sede a Garda, il quale primo obiettivo sarà quello di favorire l'espressione istituzionale dei 10 comuni del Montebaldo Veneto verso la Regione del Veneto e della stessa Regione a favore della candidatura del Montebaldo unitario a patrimonio mondiale dell'UNESCO. Mi sembrava una cosa che potesse interessarvi, se siete d'accordo la faccio inoltrare a tutti i consiglieri come mail. Va bene, perfetto. Allora, ok. E, come seconda comunicazione, dalla conferenza dei capigruppo dell'altra sera, alla quale purtroppo non ho potuto partecipare, sono state applicate delle modifiche ai punti all'ordine del giorno. Il segretario però mi diceva che non è molto regolare spostare la parte riguardante l'ora e mezza delle interrogazioni e mozioni, quindi, sotto ai primi punti dell'ordine del giorno. Cioè, quella deve essere la parte iniziale di ogni consiglio comunale, perché lo dice il nostro regolamento. In particolare all'articolo 23, all'articolo 21, comma 1, recita: l'inizio di ogni seduta consigliare, dopo eventuali comunicazioni del Presidente o del Sindaco, è riservato alla trattazione di interrogazioni a risposta immediata, delle interrogazioni, delle interpellanze, delle mozioni, per un periodo di tempo non superiore ad un'ora e mezza, fatto salvo completamento della discussione in corso. I primi 30 minuti dell'ora e mezza anzidetta sono riservati alle interrogazioni a risposta immediata. Questo inoltre è ricordato anche all'articolo 35, sempre comma 1, dove si parla dell'ordine dei lavori e dove si dice: il Presidente del Consiglio stabilisce, sentita la conferenza dei capigruppo, l'elenco delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno, osservando di norma la seguente disposizione: comunicazione del Sindaco e del Presidente, interrogazione e risposta immediata, interrogazioni, interpellanze, mozioni, proposte del sindaco, proposte della giunta comunale, proposte dei consiglieri, proposte da discutere in seduta segreta. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data comunque priorità alle questioni urgenti e ai punti non trattati nella seduta precedente. Detto questo, io metterei ai voti l'inversione dell'ordine del giorno come proposto dalla conferenza dei capigruppo. Consigliere De Rossi, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Partiamo dal presupposto che siamo qui questa sera per discutere un punto urgente, che è quello che in conferenza di capigruppo abbiamo messo come primo punto, ovvero il punto fondamentale per cui siamo qui stasera. Non siamo qui, mi scuso con l'opposizione, non siamo qui in principio per discutere interrogazioni o mozioni, ma siamo qui per discutere un punto che è stato portato d'urgenza in commissione, è stata convocata d'urgenza anche la conferenza dei capigruppo, quindi su proposta mia in sede di conferenza dei capigruppo mi sembrava logico portare innanzitutto come primo punto quello d'urgenza per cui siamo qui stasera, per poi proseguire col resto dei lavori. E anche perché ricordo che la conferenza dei capigruppo dovrebbe essere quell'organo che decide come poi si compone l'ordine del giorno.
Grazie, consigliere De Rossi. Ma lei ha il sentore che qualcuno dei nostri consiglieri debba urgentemente andarsene subito dopo la trattazione delle interrogazioni e delle mozioni? Io penso che comunque se siamo qua è anche per proseguire il Consiglio Comunale fino alla fine. Dopodiché, assolutamente, il regolamento va applicato e la conferenza dei capigruppo dovrebbe essere l'organismo che, diciamo, in qualche maniera se ne intende e cerca di applicarlo alla lettera, anche se la sua potrebbe essere anche una buona idea. Però io non penso che, chiedo anche al resto del Consiglio Comunale, qualcuno abbia l'urgenza di tornare a casa, diciamo. Quindi, insomma, l'ora e mezza delle interrogazioni, che tra l'altro non è detto che sia per forza l'ora e mezza, io direi che non cambia un granché, visto che comunque siamo tenuti ad essere presenti al Consiglio Comunale. Qualcun altro voleva intervenire? Non ci sono interventi? Perfetto. Sì, scusi, Martinelli, prego.
Da quello che so, il Parlamento dovrebbe aver prorogato il termine al 31 del mese di luglio, ma deve essere una cosa di oggi, una cosa di... No, vabbè, l'ho letto da qualche parte, ma forse... Sì, sì, ma comunque... Nessuno di noi va via, in ogni caso, quindi...
Grazie, consigliere. Allora, mettiamo ai voti... Sì, scusi, consigliere Lunin.
No, non ho nulla in contrario a ritornare a quella che era la formulazione iniziale, che effettivamente ricalca quello che cita il regolamento, e questo in quell'occasione non era stato tenuto nella dovuta considerazione, ribadisco diciamo che l'intenzione era certo di quella di sovvertire alcun ordine, no? Tantomeno di essere poco rispettosi di un regolamento che è il nostro regolamento, ma quanto piuttosto quello, come ha richiamato il consigliere De Rossi, di dar seguito a quella che appunto sarà presentata e in riunione di capigruppo e nella precedente riunione della commissione regolamenti come l'istanza urgente e motivo per la quale questo consiglio era stato convocato. Quindi forse un eccesso di zelo, proprio una maggiore volontà di rispondere a quello che è il mandato che siamo chiamati, quello di portare avanti le norme nel rispetto delle scadenze, non certo per altro motivo, evidentemente. Grazie.
Grazie, consigliere Mondini. Prego, consigliere De Rossi.
Probabilmente vi tacerò per tutta la serata dopo. Articolo 35. Il Presidente del Consiglio stabilisce, sentita la conferenza di capigruppo, l'elenco delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno osservando di norma la seguente disposizione: comunicazione del sindaco del presidente, interrogazione e risposta immediata, interrogazione, interpellanze, mozioni, proposte del sindaco, proposte della giunta comunale, proposte dei consiglieri, proposte da discutere in seduta segreta. Nella formulazione dell'ordine del giorno è data comunque priorità alle questioni urgenti e ai punti non trattati nella seduta precedente. Visto che è stato convocato d'urgenza la Commissione, visto che è stato convocato il Consiglio il 30, entro il 30, perché scadenza il 30 e non oltre, e non siamo l'unico Consiglio Comunale questa sera, perché anche Brentonico stanno facendo Consiglio Comunale per lo stesso identico punto, vista l'urgenza, questo è un punto d'urgenza e rispecchia quanto c'è scritto nel regolamento. Quindi non abbiamo stravolto il regolamento, abbiamo fatto i capigruppo, abbiamo fatto quello che fa la conferenza dei capigruppo.
Grazie consigliere De Rossi. Prego segretario.
Io ho un ruolo diverso dal vostro e il mio richiamo al regolamento. Io sono abituata a non usare la creatività dove ci sono delle regole certe, perché siamo tutti amici, ma un domani qualcuno di voi dovesse dire che questo consiglio è stato irregolare perché non rispettava il regolamento, io voglio che sia verbalizzato che non era regolare. Il consiglio non è stato convocato d'urgenza, il punto è urgente perché scade oggi il termine attualmente fissato dal decreto legge che in sede di conversione, a ragione il consigliere Martinelli, preannuncia delle novità, per cui ci incontreremo anche il mese di luglio per recepire le novità del decreto che sta arrivando, che è stato annunciato sui giornali ma non è stato ancora approvato da nessun organo ufficiale. E fate come volete, io voglio che sia verbalizzato in questa seduta, quindi fate come volete, usate tutta la creatività del mondo, però ha ragione lei De Rossi, se avessimo iniziato probabilmente quest'ora l'avremmo già finito. Grazie.
Grazie segretario, prego il sindaco.
Buonasera a tutti anche da parte mia. Io faccio un intervento su questa questione dell'urgenza, no? Volevo farlo dopo in sede di trattazione dei punti, ma lo farà anche l'assessore Speziosi. Ma volevo chiarire la questione urgenza. Innanzitutto non vorrei che passasse il messaggio, sottile ma sbagliato, che gli uffici, i nostri funzionari lavorino con noncuranza o con non oculatezza, no? Perché non vorrei che passasse che la questione dell'urgenza fosse addossato ai nostri uffici che si prendono all'ultimo momento. Così non è. Da quando c'è il Covid, che lo Stato ha deciso di finanziare direttamente i comuni, ed è una cosa anormale per l'autonomia trentina, in quanto tutti i fondi passati ai comuni sono sempre passati alla provincia. Questo prevede la nostra autonomia. Con il Covid, invece, alcuni fondi arrivano direttamente da Roma. Ed è da un anno che succede questa roba, che prima non arrivavano fondi da Roma. Questo vuol dire lavorare chiaramente con i tempi di Roma, non con i tempi di Trento. Con i tempi di Roma, che fa il decreto oggi, lo dovrebbe fare domani, forse lo fa dopodomani. Difatti siamo alla scadenza del 30 giugno e ancora forse ci sarà la proroga. Quindi il perché è stato fatto l'urgenza, non del Consiglio, perché il Consiglio è stato convocato nei termini, ok? È stata fatta d'urgenza la Commissione, credo, i capigruppo. Credo niente di male, fra l'altro, no? Perché è stato fatto dai nostri funzionari, che ringrazio, perché quando mi hanno prospettato di fare un consiglio comunale il 30 giugno, ho detto, ma non potenti spetarno fare un consiglio comunale sopra questo punto? Hanno detto meglio di no, perché attenzione, rischiate di perdere altrimenti dei fondi. Per cui dobbiamo ringraziare i funzionari che hanno deciso, no? Di farci fare questo consiglio, che magari non serviva, perché forse la proroga arriverà a mezzanotte. Però cosa succede? Io mi sono fatto spiegare il perché e il per come di questo consiglio d'urgenza, semplicemente non il consiglio d'urgenza, chiedo scusa, del punto d'urgenza. Allora, noi abbiamo a disposizione 54.000 euro allo Stato, così parrebbe, in via ufficiosa 54.000 euro da distribuire alle nostre aziende per la riduzione della Tari. Io ve la faccio in maniera molto semplice, ok? Perché ufficiosa? Perché doveva esserci un decreto il 24 giugno che doveva ufficializzare questa cifra, che ancora non c'è stato. Unica cosa certa è che entro il 30 giugno, se non facevi consiglio e approvavi questo regolamento, di sicuro non potevi utilizzare i 54.000 euro. quindi si andava a creare un danno erariale. Uno, un danno erariale. Due, un danno alle nostre imprese che non potevano beneficiare di questo fondo. Quindi abbiamo deciso di farlo. Ma io vi assicuro che d'ora in avanti sarà così sempre, dal momento in cui arriveranno fondi da Roma. Dovremo lavorare sempre così. Perché mentre con la provincia abbiamo un filo diretto, che basta alzare il telefono, chiamare il funzionario degli enti locali o chi per esso, e hai magari qualche news veloce. Con Roma non funziona così, perché non è che chiamando il ministero qualcuno ti risponde dicendo ma sì, ma forse, vedrai che. Quindi dobbiamo abituarci a questo sistema di cose. Quindi polemiche che nascano per questo motivo sono polemiche che non devono esistere. Perché poi vanno a ritorcersi contro i nostri funzionari che vengono additati, ah ma qui lì, sempre all'ultimo momento si ciapa. Non è così. Questo ci tenevo a dirlo perché effettivamente chi sta lavorando, chi addirittura ha preparato questo, tutto questo ambaradan che approviamo stasera, in questo momento al mare ha telefonato stamattina per vedere il festo consiglio, mi raccomando, cioè chi al mare sta pensando per noi per vedere se approviamo o non approviamo sta roba. Quindi, non lo so. Adesso volete spostare i punti, fate quello che volete, spostate i punti prima, dopo, sotto, durante, vedete voi, purché sta roba sia regolare. La segretaria dice non è regolare, a me dispiacerebbe avere una delibera di consiglio in cui la segretaria dice che c'è un vizio di regolarità. Siccome la segretaria comunale per me è la Bibbia e il Vangelo, in questo momento io ascolto ovviamente lei, su questo non c'è dubbio. Ma il problema non esiste, abbiamo un'ora e mezza di mozioni, interrogazioni, tutto quello che volete, dopo abbiamo due punti, qual è il problema? Cioè facciamo quattro ore di interrogazioni e mozioni? Non lo so. Quindi vedete voi, per me, guardate, fare prima o dopo non cambia assolutamente nulla, però se c'è un regolamento, io non sono un appassionato di regolamenti, perché io non lo sto a studiare articolo per articolo, ho altro da fare sinceramente di più interessante. Se però, ripeto, c'è chi mi dice che c'è un vizio di irregolarità in questo, io credo che a questo punto dobbiamo attenerci a chi non fa parte della politica attiva di questo comune, ma è la parte gestionale ed è la segretaria, la dottoressa Brunelli. Quindi, insomma, cerchiamo, sono già le 8:30, magari avremo già fatto mezz'ora delle prime interrogazioni e mozioni, per dopo passare i due punti. Stiamo parlando di una variazione di bilancio e di un punto di un regolamento Tari, dove dobbiamo semplicemente approvare un qualcosa che va a beneficio delle nostre aziende. Probabilmente fra 10 giorni dovremo trovarci un'altra volta in consiglio, perché è vero, sembrerebbe che con le nuove norme dettate dal governo, sembrerebbe che queste agevolazioni potranno essere rivolte anche alle famiglie, per cui dovremmo ritrovarci e cambiare ancora il regolamento. Magari ci ritroveremo ancora con urgenza, perché sarà l'ultimo giorno che quello, non lo so. Però siamo qui apposta, consiglieri comunali, siamo qui apposta per fare consiglio comunale. Quindi, ripeto, per me non è assolutamente un problema. Ci tenevo a specificare la questione, perché l'altro giorno io sono passato di qua, eravate qua in capogruppi, c'era un po' una discussione accesa, ho visto. Ripeto, non voglio che passi il concetto che i nostri funzionari stanno lavorando all'ultimo momento. Non è così, vi assicuro, perché i nostri funzionari sono bravi, sono veloci, sono rispettosi delle norme, purtroppo a volte abbiamo dei punti urgenti, adeguiamoci ragazzi, io ve lo dico, adeguiamoci, a nessuno fa piacere trovarsi all'ultimo momento, cosa che non è, perché ripeto, il Consiglio Comunale è stato convocato nei termini previsti, per cui nei 5 giorni, ricordo anche a tutti i consiglieri comunali, lo ricordo, che chi ha dei dubbi, chi ha perplessità, chi vuole spiegazioni, perché non è soddisfatto delle spiegazioni avute in commissione, dove volete. Guardate che il sindaco, l'assessore, la segretaria, i funzionari, il responsabile del servizio finanziario sono qua tutti i giorni, per cui basta telefonare, chiamare, domandare. Cioè, se avete dubbi potete anche farlo in maniera autonoma, siete legittimati a chiamare, perché il regolamento della Tari, che io sinceramente, guardate, lo dico in maniera molto chiara, me lo sono fatto spiegare, ma non l'ho letto, perché a volte ci sono delle locuzioni che sfuggono anche a me, no? Quello che non so me lo faccio spiegare da chi ne sa più di me. Potete fare la stessa cosa, quindi non è che se in commissione, ripeto, avete dei dubbi, chiamate, domandate, fatevi spiegare, sono qui apposta, non io, anch'io ovviamente per quanto mi compete, ma i funzionari sono a disposizione, la dottoressa Baldessari, Elisabetta Forchini, che sono quelle che hanno lavorato su sta roba, potevate chiamarle e chiedere se avevate dei dubbi, cioè, anche se, ripeto, la roba arriva, se la commissione viene convocata d'urgenza, un motivo c'è ovviamente, basta semplicemente chiedere il perché e il per come. Quindi vedete voi se volete scambiare i numeri, purché sta roba sia regolare, io ci tengo a fare le cose fatte bene in questo comune, insomma, sinceramente.
Grazie Sindaco. Prego, consigliere De Rossi.
Grazie Presidente. Lunge da me aver detto qualcosa sull'urgenza, anzi, come ho riportato anche in capigruppo, ben vengano queste cose, ben venga anche l'urgenza per situazioni del genere. Anzi, quello che mi dà fastidio, probabilmente perché ho fatto il Presidente del Consiglio e mi è stato sottolineato più di una volta, è il ruolo che hanno i capigruppo, perché la conferenza dei capigruppo è la conferenza rappresentativa di tutti i gruppi consigliari e quindi del Consiglio Comunale. È l'organo consultivo del Presidente. Quindi quello che rimprovero io è il modo che si ha ogni tanto di sopprimere quello che esce dalla conferenza dei capigruppo. Poi ben vengano consigli comunali o eventuali urgenze per punti come questo, anzi, e come è stato in commissione, era presente l'assessore Speziosi, ci ha esposto tutto in maniera chiara, la commissione non ha detto nulla fuori da quello che era quanto presentato e quindi presumo che non ci siano problemi nemmeno poi sul punto. Quello che contesto io è appunto le modalità con cui ogni tanto si sopprimono le uscite dalla conferenza dei capigruppo.
Grazie consigliere De Rossi. La conferenza dei capigruppo è senz'altro un organo consultivo, ma la cornice resta sempre il regolamento comunale. E detto questo, è vero che ha il potere di decidere un ordine del giorno differente, ma variando non la parte, diciamo, di cornice, scusate la ripetizione, che sono le comunicazioni e l'ora e mezza delle interrogazioni, tutto il resto sì. Sulla parte dove diceva che è capitato di sopprimere il potere dei capigruppo, sono ben contenta in un'altra sede di capire in che modalità, volentieri. Proseguiamo. Se non ci sono altri interventi, prego, consigliere Zomer.
Grazie mille. No, mi premeva solo dire una cosa, ma davvero per chiudere, nessuno ha mai detto in sede di capigruppo, è stata anche detta questa cosa dell'urgenza data, cioè c'è chi ha detto vi state lamentando perché nessuno ha mai dato illazioni rispetto ai ritardi eventuali dei funzionari, anzi è stato sottolineato che non era quella la volontà. Cioè, mi premeva sottolineare perché anche adesso è stato ripetuto, è stato detto in sede di capigruppo e subito tutti abbiamo risposto no. Non è questa, nessuno ha mai pensato questo, tanto che ci sono comuni che arrivano più tardi di noi siamo in tempo, le osservazioni erano rispetto ad altro, ma credo appunto che ci sia modo di, in sede dedicata, di parlarne, non è forse questa la sede, mi premeva solo sottolineare che nessuno ha mai detto, è stata fatta una micro relazione anche in quella sede e abbiamo subito detto no, punto, e non ritorno sulle altre questioni perché forse non è questa la sede.
Grazie consigliere Zomer. Prego consigliere Mondini.
Sì, solo due parole. Mi accodo in maniera totale a quello che ha appena detto la consigliera Zomer, perché questo è un punto che vogliamo smarcare e sul quale evidentemente non vogliamo essere minimamente attaccati o comunque tacciati di questo. La fiducia e la sicurezza che tutti gli uffici fanno il possibile e se necessario l'impossibile gli assessori o i preposti con la segretaria davanti altrettanto, questa è nostra convinzione, quindi insomma, di questo dobbiamo sgombrare il campo, ecco, questo mi interessava sapere, far sapere. Grazie.
Grazie consigliere Mondini. Ci sono altri interventi, se altrimenti io proseguirei con i lavori. Allora mettiamo alla votazione a questo punto dell'ordine del giorno così espresso, ovvero siete d'accordo di mantenere l'ordine del giorno così espresso? No, sì, votiamo la proposta che è quella di anticipare i punti rispetto all'ora e mezzo delle interrogazioni e le mozioni, quindi.
Che è un profilo di irregolarità, però mi
sembra che... allora, c'è un profilo di irregolarità che però se è votato quantomeno dal Consiglio diciamo che c'è qualcosa di scritto.
Se il Consiglio è d'accordo a rimettere le mozioni al primo posto o se lasciarle lì. Se voi votate di lasciarle lì, per me va bene. Io non voglio che qualcuno qua dentro domani mi dica c'era presente il segretario e ha lasciato una violazione del regolamento, ok? Cioè, quindi voi siete d'accordo a lasciarlo così? La proposta del Presidente è di anticipare le mozioni. Se voi bocciate questa proposta, ma non è che fenna delibera, io voglio che il Consiglio voti, sia d'accordo ad anticipare le mozioni.
Scritto, esatto.
Qui dovrebbe essere all'unanimità sta roba però, perché se no se viene uno che vota contro,
sì.
O è all'unanimità o no.
Può intervenire? Prego, consigliere Marasca.
No, scusate un attimo, perché abbiamo fatto una centrifuga un po' di argomenti, no? E l'idea di De Rossi c'era una logica, cioè lui diceva se facciamo prima le mozioni e per caso poi escono emendamenti a noi sconosciuti come quella volta della piscina che la Lega ha proposto degli emendamenti e si va avanti 3 ore e poi non riusciamo a votare il punto, andiamo oltre la mezzanotte e allora ci si lasciano scappare sto termine di legge, no? Tutto qui. Ecco, quindi noi non siamo, accettiamo anche di far prima le mozioni senza nessun problema, era solo una proposta. Se c'è un indizio di irregolarità non c'è problemi. Presidente, la metà dei voti la votiamo, basta. L'abbiamo già perso anche troppo tempo, guarda, grazie.
Grazie consigliere Marasca. Vi volevo ricordare per l'ultima volta che c'è un'ora e mezza all'interno della quale discutere interrogazioni e mozioni, dopodiché finita l'ora e mezza. Se non si è finita la mozione, la portiamo la prossima volta. Non può esserci 4 ore di queste cose. Era particolare. Allora, metto ai voti la mia proposta di anticipare l'ora e mezza di interrogazioni e mozioni. Chi è favorevole? Astenuto? 4. Contrari? 1. De Rossi.
Vai avanti con quell'ordine del giorno lì, ma è verbalizzato che l'avete deciso voi e io ho detto la mia.
Perfetto. Benissimo, passiamo al secondo punto, alle comunicazioni del sindaco. Prego, sindaco.
Allora, consigliere De Rossi, si rimane così com'è l'ordine del giorno? Ma l'avete deciso voi.
Avete
votato
il contrario.
No, abbiamo votato correttamente. Lei ha votato contro all'anticipo delle mozioni, quindi va benone così. Si fidi una volta. Perché anche l'urgenza dell'ultimo consiglio, che era la ratifica, l'avete messa all'ultimo posto. Quindi non ho capito niente io nel vostro ragionamento. Non ho capito?
Prego, sindaco.
Ok. Allora, alcune comunicazioni, cercherò di essere il più veloce possibile. Avrete sentito che è stato ritrovato nella località Sdruzinà un ordigno bellico di grande portata, di oltre mille libre, diciamo, una bomba della prima guerra, credo, della Grande Guerra, trovate in occasione dei lavori che i bacini montani hanno fatto nel rio della Val di Fora. Val di Fora è quel rio che c'è prima, seconda guerra, mi fa segno Gabriele, Seconda Guerra Mondiale. E Rio Val di Fore è quel rio prima dell'albergo Campagnola, non so se ce l'avete presente. In occasione dei lavori qualche settimana fa i bacini montani hanno ritrovato questo ordigno, quindi da lì è nato un po' tutto l'ambaranà che ci porterà a spolettare, non noi ovviamente, ma gli artificieri dell'esercito italiano, a spolettare, a far brillare l'ordigno. Non è cosa da poco perché è stato calcolato che nel giro di un chilometro e mezzo, nel raggio di un chilometro e mezzo dal punto dove è collocata la bomba, ci saranno ovviamente i disagi il giorno in cui si deciderà di spolettare e far brillare l'ordigno. Giorno che è stato deciso nel 25 di luglio, domenica 25 luglio. Oggi c'è stato un incontro in commissariato del governo, ne seguiranno degli altri, e ovviamente interessate una montagna di aziende e di persone, perché in quel giorno addirittura sarà chiusa la ferrovia, sarà chiusa l'autostrada, sarà chiusa la SP90, tutto quello che c'è nel raggio dei chilometro e mezzo sarà chiuso e le persone che abitano in quei luoghi dovranno essere evacuate, oppure andranno in montagna, andranno in ferie, altrimenti saranno evacuate. Quindi la località Sdruzinà, la parte sud di Ala, per capirci da via Autari fino su alla strada alle Madonne, per capirci, e una parte residuale di Sabbionara, una parte della zona artigianale di Sabbionara. Abbiamo calcolato, ovviamente verificato con l'anagrafe, che gli abitanti di Ala che dovranno essere evacuati saranno 750 circa, per cui non pochi. Il commissario del governo ci ha chiesto appunto di attivarci da subito perché dovremmo trovare dei luoghi di ritrovo dove portare le persone chiaramente che non si sposteranno quel giorno. Luoghi di ritrovo dove dovremo garantire bere, per cui l'acqua per queste persone, garantire il trasporto per gli ammalati, per gli anziani, per chi non può spostarsi autonomamente. Quindi dovremo coinvolgere la protezione civile ovviamente di Trento, la protezione civile probabilmente anche nostra in loco, tutte le associazioni dai Vigili del Fuoco a Stella d'Oro e quant'altro, perché pensate se solo una persona in dialisi magari dovremmo organizzare delle ambulanze che spostano queste persone. Quindi un lavoro non da poco che porterà via parecchi giorni di interventi, però ripeto, l'ordigno è un ordigno molto molto importante, sarà, se protase un attimo, se no mi scusi, mi fa fatica andare avanti. Allora, l'ordigno sarà spolettato sul posto, per cui in località Sdruzinà, e dopodiché sarà spostato alla cava Chizzola per essere fatto esplodere. Questo è un po' il discorso che volevo dire, per cui 25 luglio, ricordatevi questa data, sarà ovviamente comunicata e sbandierata in mille modi, chiaramente, però sappiate che è una data abbastanza rilevante per noi. I lavori partiranno indicativamente verso le 7:30 del mattino, dureranno circa, se tutto va bene, un paio d'ore, per cui diciamo che la mattinata sarà sicuramente una mattinata problematica, perché pensate, autostrada, statale, tutto quel ferrovia chiusa, non sarà facile da gestire. Questa è la prima comunicazione. La seconda, una buona notizia, è quella relativa all'ex convitto. Finalmente è stata pubblicata la gara per l'appalto dell'ex convitto, è stata pubblicata la settimana scorsa, il termine per la presentazione delle offerte è il 27 di agosto, ricordo che è una gara ovviamente di tipo europeo. La prima seduta di gara è prevista per il 31-8, seduta di gara vuol dire chiaramente cominciare ad esaminare le offerte. Se tutto va bene si dovrebbe ripartire con i lavori a settembre, sperando che non ci siano ricorsi particolari, perché chiaramente l'appalto è ghiotto, quindi il pericolo dei ricorsi ovviamente c'è. E comunque staremo a vedere, comunque la gara è pubblicata e visibile sul sito dell'APAC e questa è una buona notizia. Altra buona notizia numero due è quella relativa alla piscina. La piscina, anche lì siamo partiti con la gara la settimana scorsa, comunque una gara anche lì ovviamente che si concluderà con il 2 di agosto, il 2 di agosto verranno aperte le buste, fatto salvo che ci siano delle offerte, ma sembrerebbe che già qualcuno abbia chiesto effettivamente, abbia dimostrato interesse, anche perché entro l'8 di luglio deve essere richiesto il sopralluogo alla struttura, un sopralluogo che è obbligatorio per chi vuole partecipare alla gara, un sopralluogo che deve essere eseguito entro il 15 di luglio. Ho visto che è già arrivata una richiesta di sopralluogo da parte di una società del Veneto, per cui insomma l'auspicio è quello appunto che ci siano più società interessate appunto alla nostra piscina. Non so se anche le nostre associazioni sportive iscritte alla FIN parteciperanno alla gara, mi sembra che ci sia la volontà di farlo, speriamo che effettivamente oltre che alle parole seguano anche i fatti. E mi sono fatto fare una relazione dalla dottoressa Stratta per elencarvi un po' velocemente quali sono i punti salienti di questa gara, dopodiché una relazione di 5 pagine che non vi sto a leggere ovviamente tutte, ma è stata protocollata, per cui può esservi eventualmente girata a tutti. Allora, per ricapitolare un po' quello che è stato fatto, la giunta comunale nel 15 giugno ha approvato il capitolato speciale e ha adottato la carta di servizi, nella quale sono state definite le tariffe per l'accesso, diversificate fra adulto, under 18, over 65, disabili, fino a 6 anni, per cui è stata fatta una griglia abbastanza ampia. Ah, fra l'altro, una piccola premessa, per questo capitolato, per il quale ringrazio la dottoressa Stratta e i suoi collaboratori, perché hanno lavorato settimane per produrre un capitolato all'altezza, per il quale hanno ricevuto anche dei complimenti per il lavoro svolto da parte di chi le piscine le gestisce da tanti anni, sto parlando di ASIS di Trento, che è la società in-house del Comune di Trento che gestisce le loro piscine, ai quali abbiamo chiesto anche una supervisione al capitolato, si sono portati a casa i complimenti per il lavoro svolto, perché è stato fatto un lavoro veramente, come si dice in dialetto, colpevole, no? Per cui fatto veramente, veramente bene. È stata prevista una tariffa Lido per l'accesso alla piscina alla parte esterna, perché si vorrebbe incrementare l'utilizzo della piscina esterna, perché insomma ha grandi potenzialità ovviamente. Sono stati definiti gli orari. Il 23 giugno appunto è stata pubblicata la gara sulla piattaforma telematica della provincia Mercurio, la durata della concessione è di 5 anni con eventuale rinnovo per ulteriori 5 anni se l'amministrazione ritiene ovviamente il compito svolto dalla società un compito svolto bene, si potrà anche eventualmente rinnovare, oppure l'amministrazione avrà modo di chiedere il recesso nel caso in cui non funzionassero le cose come previsto in capitolato. È una gara di 3 milioni di euro, per cui una gara assolutamente, assolutamente importante. E è previsto ovviamente nell'articolo 16 capitolato, è richiesto l'assorbimento del personale dipendente, quella famosa clausola sociale di cui avevamo parlato, perché insomma è una cosa sulla quale avevamo preso un impegno e l'impegno è stato assolto chiaramente. Abbiamo indicato quelli che devono essere le attività di conduzione, abbiamo diversificato su quelle che devono essere le manutenzioni straordinarie e ordinarie a carico di uno o a carico dell'altro. Abbiamo definito anche per i sistemi di controllo e rilevazione dell'accesso tramite posa appunto dei famosi tornelli, però con chiediamo dei preventivi, dei tempi e quant'altro. Abbiamo allargato chiaramente la possibilità di gara agli operatori economici, alle associazioni, agli enti di promozione sportiva, alle società sportive e dilettantistiche, perché diamo la possibilità a tutti, però che abbiano i requisiti previsti ovviamente dai capitolati, per cui requisiti di idoneità professionale, di capacità tecniche e professionali che devono essere comprovate, anche dei tempi pregressi per la conduzione appunto di piscina. Cosa importante è che la gara non è stata fatta e concepita solo sotto un punto di vista prettamente economico, cioè con il chi ribassa di più vince la gara, no, è stata fatta una gara diversa, una gara economicamente più vantaggiosa, per cui dove si valuta sia la parte tecnica che la parte economica. Addirittura su 100 punti sono 75 per l'offerta tecnica e 25 per l'offerta economica. Abbiamo voluto dare appunto premialità a chi verrà a dirci che questa piscina la utilizzerà in maniera nella maniera più consona possibile, cercando di ampliarla, di farla crescere sempre di più. Scadenze e termini, appunto, per richiedere il sopralluogo l'8 di luglio, per effettuare obbligatoriamente il sopralluogo il 15 di luglio, fino al 19 di luglio si dà il termine per la richiesta di eventuali chiarimenti, entro il 2 agosto si presentano le offerte, la prima seduta di gara, per cui aprire le buste è il 2 di agosto, se tutto andasse bene, se tutto fila come deve filare, è previsto nel capitolato la consegna eventualmente anticipata dell'impianto nelle more della stesura del contratto, quindi se tutto va bene e facciamo ovviamente, incrociamo le dita, entro metà agosto potremo avere la piscina aperta, per cui in anticipo anche sui tempi che avevamo discusso l'altra volta, come vi ricordate, in consiglio comunale. Quindi insomma ci siamo, speriamo, ripeto, vada tutto bene, speriamo soprattutto che ci siano società che ci mettano nella gara, società qualificate e società che poi insomma possano portare avanti questo impianto in maniera ovviamente importante. Ultima comunicazione, poi magari potrà spiegare anche meglio la dottoressa Brunelli, è notizia di oggi questa. Sapete che il Comune di Ala in questi anni ha lavorato molto sull'innovazione tecnologica, no? Dalla carta d'identità digitale allo SPID. Ricordo che tanti del Veneto anche sono venuti a fare lo SPID qua ad Ala, uno dei primi comuni che è partito, il Pago PA, l'ufficio parla, cioè tutte cose che ci sono invidiate da tantissimi, e tanti sono i comuni che chiamano per capire come abbiamo fatto, cosa abbiamo fatto, il perché e il per come. E sempre abbiamo detto che chiaramente in questi anni la miscela importante è stata quella di mettere insieme la volontà degli amministratori, la volontà dei funzionari di questo comune e la volontà della segretaria comunale, che ha voluto portare avanti delle pratiche, perché guardate che se non c'è condivisione sui progetti non se ne fa assolutamente nulla. E oggi abbiamo avuto la riprova con dei funzionari del Consorzio Comune Trentino, i quali ci dicono purtroppo in altri comuni troviamo sicuramente degli ostacoli per poter rinnovare, anche perché non è facile rinnovare, chi è abituato da anni ad andare avanti in determinato modo non è facile cambiare, magari non sapendo che cambiando ti puoi anche agevolare il lavoro. Tutta questa premessa che ho voluto farvi, il perché siamo stati contattati addirittura dal Ministero dell'Innovazione Tecnologica di Roma, per cui dal Ministro Colao, il quale si è rivolto a noi, la sua segreteria, per sapere, avere contezza di quello che è stato fatto. Poi spiegherà meglio la dottoressa Brunelli. Comunque oggi sul sito del Ministro Colao c'è un'intervista al Comune di Ala, per cui nel sito del Ministero, non della segreteria, non del capo di gabinetto, ma del Ministro Colao, c'è un articolo dedicato al comune di Ala, che vi faremo avere, dove c'è anche la fotografia del nostro buon Giacomo, cosiddetto badante digitale, no? Lo chiamiamo in maniera scherzosa badante digitale, ma un ragazzo che è stato molto molto apprezzato per l'aiuto che ha dato anche nell'espletazione delle pratiche, l'articolo in cui appunto c'è un'intervista, si parla di quello che Ala ha fatto, per cui ci siamo presi anche i complimenti del Ministero. Ci tenevo a dirlo anche perché effettivamente queste cose magari passano un po' in sordina, in maniera silenziosa, invece il lavoro che è stato fatto in questi anni è stato un lavoro veramente importante, e vi posso assicurare, lo sapete, io sono, ripeto, in Consiglio delle Autonomie, per cui insomma con i sindaci del Trentino ho frequentazioni abbastanza assidue, vi assicuro che il Comune di Ala è molto molto ammirato da questo punto di vista da tanti altri colleghi che stanno, ripeto, venendo da noi per chiedere. Addirittura il Comune di Feltre verrà in visita da noi nei prossimi giorni, in Feltre nel Veneto, per vedere quello che è stato fatto. Insomma, motivo d'orgoglio per tutti noi, perché il Comune non è il sindaco o la giunta, siamo noi il Comune di Ala, noi rappresentiamo la comunità di Ala e noi rappresentiamo il nostro comune, perché insomma il ringraziamento veramente deve essere fatto a tutti per il grande lavoro, svolto. Io avrei magari, passiamo questo articolo, lo passiamo ai consiglieri, così insomma se lo leggono, passiamo il link, il SIL, dove estrapolare questo articolo, in modo che se lo possano leggere in maniera in maniera tranquilla. Non so se la dottoressa Brunelli vuole aggiungere qualcosina. Niente, comunque la ringraziamo per il lavoro svolto, perché veramente lei è stata quella che ci ha creduto subito e dall'inizio. Bene, io credo di aver finito, se mi sovviene qualcos'altro poi ve lo dirò nel corso della seduta, grazie.
Grazie Sindaco. Allora iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno. Approvazione terza variazione al bilancio di previsione 2021-2023, articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Relaziona per noi l'assessor Speziosi. Prego, assessore.
Buonasera a tutti. È già stato anticipato ampiamente quello che sarà il contenuto dei prossimi due punti all'ordine del giorno. Però credo, visto il verbale arrivato da Capigruppo, che fosse necessario fare i giusti chiarimenti. Io avevo anche chiarito bene alle persone presenti all'interno della Commissione e cosa andavamo a trattare, quindi credo che sia un consiglio comunque importante. E il decreto legge del 25 maggio di quest'anno, numero 73, ha previsto, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o comunque da restrizioni nell'esercizio delle proprie attività dovute al Covid, l'assegnazione di un contributo per 600 milioni di euro che deve essere finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari alle citate categorie economiche. Quindi questa riduzione per il momento va a riferirsi solo alle attività economiche, quindi alle utenze non domestiche. Il riparto delle risorse avverrà poi con un provvedimento ministeriale entro 30 giorni dal 25 maggio, cosa che deve ancora arrivare. E i criteri di riparto sono già definiti dalla norma primaria e gli importi di assegnazione a ciascun comune sono stati pubblicati da IFEL. Pertanto rimaniamo in attesa del provvedimento ministeriale di conferma della quota destinata al comune di Ala e della relativa assegnazione da parte della PAT, perché comunque deve arrivare da parte della PAT, e quindi date queste comunicazioni preventive si ravvisa la necessità di procedere al finanziamento di confermare della spesa corrente derivante dall'approvazione dell'agevolazione per le categorie interessate dalle restrizioni e dall'emergenza Covid. La cifra che ci arriva, come è stato annunciato prima, sono 54.459. Le attività economiche ormai sapete, insomma, che non sono state interessate da questa emergenza, quindi quelle che rimangono escluse da questa agevolazione sono musei, biblioteche, scuole, ospedali, banche, istituti di credito e studi professionali, edicole, farmacie, tabaccaio, supermercati, pane e pasta, macellerie, salumifici e tutto quello, ipermercati, supermercati, quindi tutte quelle categorie che hanno lavorato nel periodo d'emergenza sono escluse da questa agevolazione, mentre tutte le altre categorie, in particolare dalla 2 alla 30 del nostro regolamento, sono coinvolte da questa agevolazione, che comporta una riduzione per questi soggetti del 35% della tariffa pagata. Quindi noi adesso dobbiamo fare una variazione di bilancio, la terza del 2021, dove siamo appunto chiamati a prevedere una variazione di 34.459, come viene appunto anche dettato nella delibera, lo potete vedere, quindi come consentito dalla legge, per il finanziamento della spesa si applica l'avanzo di amministrazione libero per 34.459, non per l'intero importo, perché 20.000 euro sono già coperti da mezzi di bilancio. Una volta che verrà definito il tutto con il provvedimento che arriva dal Ministero, faremo una prossima variazione dove inseriamo nel fondo l'intero importo di 54.459 e recupereremo quindi le risorse per destinarle alle altre spese correnti. Ok? Quindi questa qua è una variazione per mettere a bilancio le cifre che ci arrivano e nello stesso tempo prevedere dall'altra parte i mezzi di copertura di tale mancato gettito, diciamo. Non so se avete delle domande in merito.
Grazie mille, Assessora. Ci sono domande in merito, interventi? Prego, qualcuno si è prenotato, il numero 11. Qualcuno si è prenotato? No. Allora. Bene, se non ci sono interventi, possiamo passare alla votazione. Favorevoli? Astenuti? 2. Contrari? 0. Passiamo alla votazione per l'immediata esecutività.
Martinelli e Zendri.
Passiamo alla votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità. Sì, volentieri. Ripetiamo allora il nome degli astenuti per la registrazione, che erano Martinelli e Zendri. Benissimo. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Approvazione del nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, TARI. Relazione per noi l'assessore Speziosi. Prego.
Sì. Ok. In questa sede, con questa delibera, andiamo ad approvare un nuovo regolamento sulla TARI, e quindi la tassa sui rifiuti, che va praticamente ad allinearsi a quelli che sono le direttive europee in materia di imballaggi e di rifiuti. E questo è il primo punto, diciamo, di dove è importante, insomma, l'adeguamento. Altro aspetto importante che viene introdotto con l'adozione di questo nuovo regolamento è dove viene appunto introdotta la definizione di rifiuto urbano, uniformandola a quella comunitaria e individuando al punto 2 i rifiuti provenienti da altre fonti simili e a composizione dei rifiuti domestici, che comporta comunque una come conseguenza il venir meno del cosiddetto dei rifiuti assimilati, come viene citato invece nel nostro regolamento. Quindi si tratta di un adeguamento. L'altra novità importante riguarda proprio sempre le utenze non domestiche, che possono decidere, a differenza fino a poco non potevano farlo, di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, e previa ovviamente dimostrazione che di averli avviati allo smaltimento mediante attestazione che viene rilasciata appunto dai soggetti che si occupano dell'attività di recupero dei rifiuti. E quindi questa è una grossa novità. E l'altro punto più importante è appunto che quello che abbiamo appena approvato dobbiamo inserirlo anche nel nostro regolamento, dove appunto viene indicato l'elenco delle categorie soggette alla riduzione e viene citato appunto la riduzione del 35% che vi dicevo prima. E in particolare nell'articolo 22, dove dice quello che questa agevolazione, ovviamente prima non l'ho sottolineato, ovviamente essendo un'agevolazione mirata e specifica per far fronte all'emergenza del Covid, questa agevolazione vale solo per l'anno 2021. Il Comune infatti, proprio in seguito al decreto Sostegni Bis, decide di attuare questa riduzione del 30% della quota variabile. Un'altra una cosa che ha fatto in modo nella nostra valutazione interna, perché comunque è un frutto di ovviamente di ragionamenti e di valutazioni ben specifiche, abbiamo anche deciso per aumentare questo, per arrivare al 35% dell'agevolazione, di togliere tutti quegli immobili e tutte quelle tasse pagate direttamente sui beni comunali, e quindi quelli li abbiamo esclusi in modo che appartenerebbero alla categoria 1 delle nostre classificate, insomma li abbiamo escluse proprio per fare in modo che si alzasse la percentuale a sostegno delle attività economiche. E tutte le altre modifiche al regolamento che sono state messe nell'area comune e sono state evidenziate in rosso sul regolamento riguardano praticamente un adeguamento a quello che è la normativa europea, e quindi mi sembrava tutto. Quindi tre cose principali: l'adeguamento alle direttive europee, l'esplicitamento nel regolamento di quello che sono le agevolazioni e la possibilità delle attività economiche di conferire il tributo, il rifiuto assimilato anche presso, oltre a quello speciale, quello che per i rifiuti speciali era già chiamato a farlo, conferirlo da un soggetto privato. E un'altra cosa, che come è stato anticipato prima, è possibile che già il mese prossimo torneremo in consiglio e riporteremo questo regolamento con ulteriore, ben felici di farlo, con ulteriore agevolazione invece a favore delle famiglie, quindi delle utenze domestiche. Speriamo di poterlo fare, e quindi saremo ben contenti, spero tutti lo sarete, di fare un altro consiglio su questo tema. Il prossimo mese avremo molti più punti all'ordine del giorno, e quindi insomma saremo chiamati ad un approfondimento maggiore. Non so se avete altre domande.
Grazie assessora. Ci sono interventi? Prego, consigliere Mondini.
Grazie. Nulla da dire evidentemente sull'intervento molto molto mirato e così come è stato costruito a sostenere le attività economiche. Mi cadeva l'occhio però su un'inversione di una cifra. Nella delibera è riportato un 54,549 da una parte e un 54,459 dall'altra. Non so se poi è già stata vista, ma grazie. Sì, nella bozza è già disponibile.
Grazie consigliere Mondini, è probabilmente un refuso, ma ci dia la possibilità di controllare.
Facciamo una rettifica di errore materiale nel caso ci sia errore, andate pure avanti.
Ok, come diceva la segretaria, che faremo una modifica e proseguiamo quindi con, se ci sono altri interventi. Prego consigliera Zomer.
Io ho una domanda per l'assessore Speziosi, ma temo di aver scritto io poco fa male, quindi è solo per capire. Di fatto la riduzione del 35% va per le categorie dalla 20 in poi scritte nell'articolo 14. No, è solo perché lo sto rivedendo in parallelo e volevo capire oddio, aspetta che lo... Non vedo la pagina perché non me lo vede il programma, scusatemi, forse qua. Riesco a dirti l'articolo 14, scusa. Beh, di fatto le categorie sono quelle riportate o si fa riferimento ai codici Ateco, tutto qua. Magari non essendoci stata io, era stato detto in commissione regolamento e quindi mi è sfuggito. Grazie mille.
Grazie consigliera Zomer. Prego.
Ok. E le categorie che sono coinvolte in questa agevolazione vanno dalla numero 2 alla numero 30 e sono suddivise, il 2 e il 30 sono delle numerazioni interne che vanno comunque a suddividersi come codice Ateco, codice attività. Per esempio, faccio un esempio, nel numero 8 abbiamo alberghi senza ristoranti, e il numero 13 negozi di abbigliamento, calzature, cioè il numero di categoria interno nostro ma che corrisponde a dei specifici codici Ateco, non so se è chiaro. Comunque in ogni caso l'agevolazione riguarda dal 2 al 30, non dal 20, dal 2 al 30, e sono tutti numeri progressivi, non saltano nessun numero. Il primo, come dicevo prima, sarebbero musei, biblioteche, scuole, associazioni, luogo di culto, cioè tutti i beni di proprietà dell'ente pubblico, cioè del comune, che abbiamo deciso di tralasciare, che sarebbero stati comunque più di 5.000 euro di agevolazione che abbiamo spalmato su tutte le altre attività economiche. Grazie, assessore.